Ave Maria, cari amici, radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria, santa giornata. Celesti,
Che appuntamenti, sempre vero? La Madonna
sì.
ci mette, sì, ci mette nella condizione di parlare a tutti i nostri fratelli che pazientemente ascoltano, ma diciamo è un modo per comunicare. Purtroppo questa è l'era della comunicazione, ma bisogna vedere che cosa si comunica però. Ecco, la verità, la menzogna, lo scandalo, cosa si comunica? Allora, diciamo, i mezzi sono buoni, come buono il coltello per tagliare, che ne so, il pane, il formaggio, ma non è buono se lo pianti nella schiena di tuo fratello. Per cui i mezzi di comunicazione sono positivi se vengono usati a gloria di Dio, per servire a Dio, cioè questi mezzi devono servire a Dio. Se invece li mettiamo a servizio del nemico di Dio, ecco che gli stessi mezzi diventano proprio micidiali e provocano l'ira di Dio. Ecco, poi leggeremo, vero, l'Apocalisse, il grande tino dell'ira di Dio, cari miei. Dice queste paroline qua a noi non è che ci piacciono molto, ma poi chissà cosa intendeva, ma possibile che Dio abbia l'ira, ma insomma, praticamente non vogliamo cambiare vita, siamo ostinatamente decisi di farci tagliare con la falce affilata. Ma comunque sì, falce affilata, c'è un legame però a tutta questa, anche a questa lettura del libro dell'Apocalisse, perché proprio ieri sera mi sembra, non mi ricordo, cioè, mi è passato così un pensiero, quei soliti pensieri che poi ve li trasmetto perché li condividiamo, ecco, sono pensieri che sono così come dei flash che passano. Allora, il pensiero era questo. Noi vediamo quanti cristiani vengono ammazzati in questo nostro tempo. È un segno, per chi lo vuol capire però, perché per chi non lo vuol capire, possono ammazzarli anche tutti, possono ammazzarci anche tutti, ma ancora non abbiamo capito il perché. Il perché c'è in una spiegazione molto semplice. Cioè, noi dobbiamo andare a Fatima, sempre a Fatima, perché Fatima, sapete, è diciamo, lo spiega rebus, nel senso che c'è dentro tutto, soltanto che per intenderlo bisognerebbe amarlo, bisognerebbe amare questo grande dono che ci ha fatto la Madonna, ma soprattutto bisognerebbe somigliare a quelli che l'hanno capito bene, cioè i tre pastorelli di Fatima. Loro hanno veramente capito bene il messaggio di Fatima, tant'è vero che si sono fatti santi in 2 anni, no? Noi abbiamo 100 anni ormai, vero, nel 2017 saranno passati 100 anni e non l'abbiamo ancora capito. Secondo voi per qual motivo non l'abbiamo ancora capito? Probabilmente lo spiega nostro Signore, dice: il padre, dice, ha tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti, ai sapientoni, a quelli che sanno tutto, a quelli che costruiscono i grattacieli, che disegnano le basiliche strane, cioè tutta gente in pratica che è sapiente e intelligente. Dico, ho parlato solo di sapienti riguardo alla materia, no? Ma poi ci sono anche quelli che credono di sapere, ma qui ci dimostrano che non l'hanno ancora capita. Cioè, che cosa volevo dire? Allora, dice, state attenti alle parole, perché, come dico, Fatima è di una semplicità disarmante, ma è proprio perché è semplice non si capisce, no? Siamo troppo complicati. Allora, pregate, dunque offrite il sacrificio alla Madonna per la conversione dei poveri peccatori, dice, no? Poi dice, se non smettete di offendere Dio, che è già troppo offeso, finita questa guerra ne inizierà una di peggiore. Vuol dire che non avevamo capito bene perché la guerra peggiore è scoppiata, ma non è mica finita lì, perché dopo che è scoppiata questa guerra, diciamo che di guerre ce ne sono sempre state, ma mondiali, ecco, la terza guerra mondiale è una guerra mediatica, è una guerra alla verità, e quella è scoppiata da un bel po', la terza guerra mondiale, perché vedete che in pratica si propongono, ecco, leggi che sono contro l'uomo e contro Dio, per cui diciamo s'ammazzano le coscienze, s'ammazzano anche fisicamente tanti innocenti, ma non l'abbiamo capita bene, no? Vediamo che il nemico scorazza in tutti gli ambiti, e a detta di Paolo VI, vero? Del beato Paolo VI, diciamo che questo fumo è entrato anche in Vaticano, per cui la Chiesa è affumicata, ecco, e quando c'è fumo, diciamo che dovrebbero lacrimare gli occhi per il fumo, oppure per il dolore, diciamo, per dove siamo arrivati, vero? Abbiamo veramente una situazione molto dolorosa, e pensavo a Padre Pio. Dunque, se tutti questi devoti di Padre Pio, che Padre Pio è un santo gigante, dico, a detta di Gesù, come ha rivelato a Eleonora Foresti, dice che sulla faccia della terra non è mai apparso uno più grande di lui. Allora, vuol dire che è il più grande di lui, di tutti quanti. Ecco, lui dice che San Pio X è stato il Papa più grande che sia mai salito sul trono di Pietro, cioè non c'è mai stato un Papa più grande di San Pio X. San Pio X ha fatto una guerra al modernismo, ha chiuso i seminari dove si insegnava il modernismo e diciamo è il più grande Papa, ecco, catechismo di San Pio X. Adesso noi ci troviamo nella condizione che vengono chiusi i seminari che sono fedeli alla tradizione e diciamo si vorrebbero insegnare cose che sono esattamente contrarie a quelle che sono sempre state insegnate e che San Pio X le ha combattute. Io non vado avanti, ognuno faccia le sue considerazioni. Ma non è mica lì che volevo arrivare, sapete, ma volevo mostrare come praticamente c'è una guerra che è partita, cioè, ed è arrivata anche dove non sarebbe mai dovuta arrivare. Purtroppo, diciamo, sembra che sto fumo, più che fumate bianche, mi pare che sono le fumate nere, ma insomma. Adesso andiamo avanti. Se avessimo pregato, fatto penitenza, se fossimo stati fedeli, diciamo, non avremmo avuto bisogno di tanto sangue dei martiri. Per cui il Signore, nella sua infinita misericordia, quando vede che a parole non si capisce, è vero, deve passare ai fatti. E praticamente abbiamo martiri, continuamente ammazzano cristiani, è vero, ammazzano cristiani dappertutto, perché l'interpretazione non è tanto prendersela con coloro che ci ammazzano, no? Ma è pensare come mai serve tanto sangue, perché ci sono troppi peccati da lavare. Vedete sempre Fatima, ci sono i due angeli che raccolgono il sangue dei martiri e con questo innaffiatoio di cristallo innaffiano le anime dei poveri peccatori, perché si salvino. Ora, se serve tanto sangue, sentite un po', ma sono cose da pazzi, scusate il termine, che tutte ste zucche vuote, è il tempo delle zucche, ma possibile che non la capiamo sta cosa qua, no? Allora, tutti questi martiri, il XX secolo, vero, ha avuto più martiri di 19 secoli sommati insieme, no? Ma è possibile che non si capisca come mai tutti sti martiri, o sapienti e intelligenti, vogliamo metterci in ginocchio e dire come il re e gli abitanti di Ninive: abbiamo peccato, facciamo penitenza, Signore pietà. Niente da fare, avanti tutta, a tutta distruzione, e avanti a martiri in quantità. Ce ne sono stati così tanti, adesso vedete, martiri ancora, più i bambini ammazzati prima di nascere, martiri innocenti, ma vi rendete conto che non potevamo nascere in un secolo peggiore, ma più peggiore di questo non ce ne sarà fino alla fine del mondo, perché siamo arrivati a un tale grado di superbia che vorremmo cambiargli anche le parole in bocca a Gesù Cristo, tanto siamo superbi, no? Ecco, e Leone XIII, visto queste torme di demoni che si scagliavano sulla Chiesa, ha scritto anche l'esorcismo, vero, a San Michele Arcangelo, ecco, e che facevano enormi distruzioni, no? Ma la Madonna di Fatima, sempre, torniamo sempre là, perché là c'è scritto tutto, il Papa che sale la montagna attraverso una grande città posta sul monte, semidistrutta. Ma secondo voi che città è quella lì? La città semidistrutta, ecco. E sangue di martiri, chiesa semidistrutta, ma continuiamo a giocare col diavolo noi. Io non ho capito, ma quante chiacchiere, quanti discorsi che non servono a niente. L'unico discorso che serve è questo qua: abbiamo peccato, chiediamo perdono. Adesso se il Papa va alle Nazioni Unite, a Bruxelles, io non manco lo so, si dice che va da qualche parte, ma insomma, ecco, diciamo che di cosa dobbiamo parlare? Dei soldi, dell'euro, della crisi economica, ma della crisi della fede, dell'aumento dei peccati, un urlo, diciamo, di, dovrebbe essere un urlo che richiama il mondo intero, guardate, andrà sempre peggio, perché ci siamo messi contro Dio, contro la famiglia, contro le nascite, contro le leggi di Dio, siamo talmente superbi che stiamo collaborando con colui che crede di essere Dio, un certo Lucifero per chi non lo conoscesse, no? Ecco, io davanti a questo scenario qua, adesso leggeremo l'Apocalisse e vedrete come quadrano i conti, vedrete come le cose si assomigliano, e se San Giovanni non è un visionario, perché quello che lui dice è parola di Dio, l'ha visto e l'ha scritto perché il Signore gli ha comandato di scrivere tutto quello che vede, tutto quello che sente, e lui l'ha fatto. Ecco, noi siamo in questa situazione in cui non ci si domanda come mai tutti questi martiri, il Signore li permette, ma per misericordia, e se ci tagliano la testa fanno un'opera di misericordia, perché siccome sta testa non serve a niente, si può anche tagliare, no? E poi se ammazzano un po' di persone sapienti e intelligenti, no? Perché magari dicono di essere cristiani, è l'unico modo per salvarli, perché se muoiono per la fede che hanno si salvano, se no non si sa mica dove vanno a finire. Per cui se il Signore permette che arrivino i tagliateste, è un atto di misericordia ed è un atto di giustizia. Dice la testa: non la usate per pensare, non usate per capire, la tagliamo, è vero, sapete quante cose si tagliano adesso, quanti tumori nelle cose che non vogliamo utilizzarle per servire Dio, e si tagliano e si taglieranno anche le zucche. Vabbè, adesso direi, ma Claudio, tu stamattina però mi sembra che sia andato un po' pesante. Io pesante sentirete l'Apocalisse. E poi i fatti sono pesanti e le zucche vuote dovrebbe essere leggere, se è leggere perché non credono manco alla verità, credono alle barzellette che ci racconta quel di sotto. Allora Anna, prova a leggere.
Sentiamo San Giovanni. La visione di San Giovanni si richiama alla profezia di Gioele e rimanda alla realtà tremenda del giudizio universale in cui gli empi saranno falciati come messi e vendemmiati come grappoli d'uva maturi. La seconda venuta di Cristo verrà inaspettatamente, piombando sull'umanità in modo repentino. Buoni e cattivi allora riceveranno la loro mercede. I perversi però saranno gettati nel grande tino dell'ira di Dio, ossia nel fuoco eterno. Prepariamoci a questo evento solenne e terribile, osservando la legge del Signore. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi. Ecco una nube bianca, e sulla nube stava seduto uno simile a un figlio d'uomo. Aveva sul capo una corona d'oro e in mano una falce affilata. Un altro angelo uscì dal tempio gridando a gran voce a colui che era seduto sulla nube: «Getta la tua falce e mieti, è giunta l'ora di mietere, perché la messe della terra è matura». Allora colui che era seduto sulla nube lanciò la sua falce sulla terra e la terra fu mietuta. Allora un altro angelo uscì dal tempio che è nel cielo, tenendo anch'egli una falce affilata. Un altro angelo che ha il potere sul fuoco venne dall'altare e gridò a gran voce a quello che aveva la falce affilata: «Getta la tua falce affilata e vendemmia i grappoli della vigna della terra, perché le sue uve sono mature». L'angelo lanciò la sua falce sulla terra, vendemmiò la vigna della terra e rovesciò l'uva nel grande tino dell'ira di Dio.
Quindi, Anna, fa sempre impressione, che tu sempre fatti ma tiri in campo. Certo, perché io lì dentro ci trovo tutto e allora non vado in cerca di cose dove non trovo niente, no? Se trovo tutto mi fermo lì. Allora, pensate un po', cioè, un altro angelo che ha potere sul fuoco venne dall'altare e gridò a gran voce quello che aveva la falce affilata: getta la tua falce affilata e vendemmia. Ma Fatima, c'è l'angelo con la spada di fuoco, che ha il potere sul fuoco, vero? E difatti a Fatima gridò a gran voce: penitenza, penitenza, penitenza. In pratica, e sappiamo che la Madonna, vero, fermò momentaneamente quelle fiamme, ma l'angelo disse: sì, io mi fermo, ma a condizione che si faccia penitenza, penitenza, penitenza. Tre volte penitenza è il massimo della penitenza. Abbiamo fatto il massimo dei peccati. Per cui, se la Madonna mediatrice, vero, e nostra avvocata dice: aspetta ancora un po', vediamo se riesco con questi figli miei cocciuti, superbi, che non intendono ragione, sono apparsa, ho fatto vedere, ho dato segni, non è servito a nulla, per cui la messe è matura. Ma diciamo, questo come riferimento, diciamo, anche all'angelo di Fatima con la spada di fuoco che ha potere sul fuoco. Ma partiamo dall'inizio. Vidi una nube bianca e sulla nube stava seduto uno simile a un figlio dell'uomo che aveva sul capo la corona d'oro e in mano una spada affilata, no? Abbiamo appena festeggiato Cristo Re, per cui questo simile a uomo aveva in capo una corona d'oro. E chi è che c'era la corona d'oro? C'era Cristo Re. è il giudice, è vero. E allora ha una spada affilata, ma vedete, ho sentito parlare ancora di spade affilate. E c'è, sapete chi è San Paolo? San Paolo Apostolo, vero? San Paolo di Tarso, dice: la parola di Dio è una spada affilatissima a doppio taglio, per cui separa la verità dalla menzogna, separa le fantasie dalla realtà, vero? Separa tutto ciò che non è di Dio da ciò che è da buttare nel fuoco. Qui ha una spada, una spada affilatissima, qui ha in mano una falce affilata, insomma, vabbè, la funzione della falce e quella della spada affilata è sempre la stessa, no? Se sono affilate vuol dire che devono tagliare, no? Devono, ecco. Un altro angelo uscì dal tempio gridando anche lui a gran voce a colui che era seduto sulla nube: getta la tua falce e mieti, è giunta l'ora di mietere perché la messe della terra è matura. Allora vedete, qualcuno dice: ma quando è che finirà questa situazione che stiamo vivendo e che ci fa morire talvolta anche di dolore al pensiero che non si muove niente in direzione giusta, no? Continua ad avanzare tutto ciò che praticamente tenta Dio, no? Non mi tentate come i vostri padri nel deserto, mamma mia, c'è l'uomo che è come Lucifero, è come Satana che tenta Dio, ma te capisci, cioè, è inutile che ci giriamo intorno, no? Noi tentiamo Dio. Da qui immaginate quanta superbia. Allora, falce, la tua falce mieti, è giunta l'ora di mietere perché la messe e la terra è matura. Allora, mangiavano, bevevano, compravano, si maritavano, costruivano, no? Venne il diluvio e morirono tutti. Gesù ha detto queste cose qua, per cui non sono storie inventate da qualcuno. Gesù le conferma: morirono tutti meno Noè e la sua famiglia e gli animali, no? Perché gli animali erano senza peccato, per cui, ecco, invece oggi abbiamo delle persone che sono diventate come gli animali, però diciamo, siccome sono persone, i peccati li fanno. Allora, la messe, allora poi Sodoma e Gomorra, è vero, mangiavano, bevevano, facevano, venne il fuoco dal cielo, zolfo, e li bruciò tutti. Gesù dice queste parole. Allora, getta la tua falce, mieti, l'ora è giunta, ma noi non ci crediamo. Per cui quando ci arriverà in testa quello che deve arrivarci, o quello che dovrà accadere, è vero, un qualcosa misto a diluvio e a fuoco, non si sa, ma comunque così sempre Fatima ci dà riferimento a cose di questo genere, per cui tiriamo la corda, tiriamo la corda, tiriamo la corda, si spezza e da un momento all'altro, con tutti i nostri progetti, i nostri spread e tutte le nostre mode indecenti e tutte le nostre interpretazioni false e tentazioni e il tentar Dio, di botto ci troveremo in una situazione che dice: ah, aiuto, come sempre a Fatima, quando il sole si staccò dal firmamento e sembrava precipitare sulla terra, e tutti quelli che erano lì, anche se erano venuti per tentare Dio un'altra volta, quando hanno visto che gli arriva il sole in testa, sono caduti in ginocchio, vero, braccia aperte a forma di croce: Signore pietà, io credo, Signore pietà, ma guarda te che strano, ma che fino a 3 minuti fa non ci credevi, adesso di botto ci credi, si è smontata la tua superbia, no? È l'unico modo per salvare qui, o i tagliatori di teste o il fuoco dal cielo, non si sa come fare, no? Qui la messa è matura. Allora colui che era seduto sulla nube lanciò la sua falce sulla terra e la terra fu mietuta. Si parla di 2/3 dell'umanità che scompariranno dalla faccia della terra. Ma allora la falce fa quello che deve fare e fu mietuta. Qui diciamo dice, ma quella si riferisce alla fine del mondo, ma intanto il Signore ci fa vedere, ci fa fare gli esercizi, ci fa vedere le cose prima che accadano quelle finali. Ecco, dice, intanto facciamo qualche esercitazione, no? Così sapete chi sono io e chi siete voi, no? E allora diciamo, intanto facciamo le esercitazioni di distruzione e di falci che tagliano. Un altro angelo uscì dal tempio che nel cielo, tenendo anch'egli una falce affilata, un altro angelo che ha il potere sul fuoco, venne sull'altare, quello abbiamo già detto, perché le uve sono mature, ma diciamo che noi quest'anno, mi dicono i contadini, che le uve erano marce, non erano neanche mature, diciamo che era un raccolto molto triste, vero? Quest'anno è andata male con l'uva, troppa acqua e addirittura altro che mature, no? L'angelo lanciò la sua falce sulla terra, vendemmiò la vigna della terra e rovesciò l'uva nel grande tino dell'ira di Dio. Siamo attenti alle parole, perché vedete, noi pensiamo che il tino sia piccolo e qui dice che è grande il tino dell'ira di Dio, per questo le anime che vanno all'inferno non sono poche, sono come li hanno visti i pastorelli, come li ha visti Santa Teresa d'Avila, come altri santi lo hanno mostrato, è vero, anche Santa Veronica Giuliani, dice che tutti sono concordi nel dire che le anime andavano a Fatima, ha detto, come le faville di un grande incendio. Chi è che le conta le faville? Ecco, poi Santa Teresa dice come una nevicata, una fitta nevicata d'inverno. Quell'altro sacerdote ha detto le anime che vanno all'inferno sono come, vedete, le foglie di questo olmo che sta sopra la mia testa, se cadessero tutte insieme, quella è l'intensità di come vanno le anime all'inferno. E diciamo che caddero le foglie, si staccarono dall'albero, vero, e finirono tutte a terra, pensate un po', e il Signore ha permesso questo prodigio che è testimoniato e anche da centinaia di persone, più anche scritto da un notaio che ha confermato quello che è accaduto, capite? Per cui rovesciò l'uva nel grande tino dell'ira di Dio, il tino è grande e Dio ha l'ira verso coloro che lo tentano e superbamente resistono alla grazia e continuano ad offendere. Dice la Madonna, dice, smettete di offendere Dio che è già troppo offeso. Questo l'ha detto nel 1917, immaginarsi cosa dovrebbe dire adesso, no? Ma non, cosa volete, sa, le cose semplici pare impossibile che siano vere, no? Allora, vedete, il grande tino dell'ira di Dio. E cosa dobbiamo dire? Cosa dobbiamo dire? La Madonna, che è madre, non l'hanno mai vista sorridere perché vede le anime dei figli suoi che vanno all'inferno, ma quello che la rende ancora più triste è vedere che i cosiddetti buoni, di quelli che vanno all'inferno, non gliene importa niente, proprio non gliene importa niente, per cui altro che sacrifici, vero? E preghiere, no? Noi abbiamo inventato che il Signore manda tutti in paradiso, per cui questa è l'ultima freccia avvelenata scagliata da Lucifero, no? Vieni, Signore, a giudicare la terra, dite tra le genti, il Signore regna, è stabile, il mondo non può vacillare, non può vacillare finché non lo fa vacillare, e gli giudica i popoli con rettitudine, per cui è giudice e giudica con giustizia e verità, soprattutto. Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare quanto racchiude, sia in festa la campagna e quanto contiene acclamino tutti gli alberi della foresta. Pensa un po', tutte le creature sì, i cieli, qui dice così, no, gioiscono i cieli, per forza i cieli gioiscono, esulti la terra, beh, la terra non fa peccati, no? Risuoni il mare che non fa peccati e quanto racchiude che non fa peccati. Si infesta la campagna che non fa peccati e quanto contiene che non fanno peccati, acclamino tutti gli alberi della foresta perché non fanno peccati, no? Ma quelli che invece fanno i peccati non possono mica gioire, devono piangere i propri peccati. Beati quelli che piangono i propri peccati e quelli dei propri fratelli, fatemi vedere, ecco, dove sono questi lacrimosi fratelli che piangono, è vero, per i propri peccati e per quelli dei propri fratelli. Ci giustifichiamo nel peccato, siamo peggio del diavolo. Davanti al Signore che viene, sì, egli viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà tutti i popoli, tutti, mica soltanto un pochi, no? Noi abbiamo devastato tutti i popoli con la menzogna e giudicherà tutti i popoli che hanno accettato la menzogna che gli abbiamo propinato. Ecco, e adesso a sto punto io mi fermo, diciamo che cosa devo dire ancora, Anna? Mi sembra che se uno sta attento ce n'è per sempre.
Ce n'è in abbondanza, direi proprio.
Sì, ma che chiedere, dico, chi ha orecchie per perdono, intendere, sì, intenda, chi ha il sale nella zucca lo usi, vero? E ci pensi bene, perché queste sono tutte cose che non sono fantasie, anche se uno può pensare che sia così, no? Sono realtà, per cui tutti sti martiri, tutto sto sangue, come non ce n'è mai stato, è perché in proporzione tutti sti peccati non ci sono mai stati. Non c'è mai stata una generazione più disgraziata della nostra. Il Signore ha mandato un grande santo che Padre Pio, altri grandi santi, ma Padre Pio ha appeso il martire innocente, 58 anni, questo sacerdote inchiodato sulla croce a versare, lui ha detto fiumi di sangue, anche lui, no? Misticamente fiumi di sangue, no? Ecco, poi tutti i martiri di tutto il mondo. Maria, cari amici, riprendiamo la nostra conversazione interrotta, ma guardate che strano, è incredibile, eh? Io mi ricordo durante l'esorcismo, quello là di sotto dice taci tu perché sai troppe cose, no? Hai visto? Taci, è riuscito a far cadere la linea, vabbè, ogni tanto lo fa, perché il Signore glielo permette anche, no? Perché io mi ricordi quel che mi ha detto quello là, e vabbè, allora praticamente dico un sacerdote, Padre Pio, che ha versato fiumi di sangue, diceva, mi sembra oceani di sangue, mamma mia, ecco misticamente perché 58 anni, inchiodato sulla croce, 58 anni di versamento di sangue, e te lo diceva anche, mi sei costato lacrime e sangue, per cui un'anima costa lacrime e sangue, pensate con un mondo perverso e malvagio come quello che, su cui stiamo abitando insieme a, questo, a queste persone che sono contro Dio, no? E diciamo credono di pestare tutto. Ave Maria, riprendiamo, perché il principe di questo mondo è anche principe principe delle linee telefoniche, non lo so, principe dell'internet, è vero? Che te devo dire? Vabbè, io mi fermo, diciamo, quelli che volevano capire hanno capito cosa volevo dire, no? Per cui non possiamo dire, siamo dei disgraziati nella mente e nel cuore, no? E lo capiremo chissà quando, ma Anna, io direi che se parli tu forse non salta più la linea.
Non è consolante comunque.
No, vabbè, ma tu leggi cose sante di Don Dolindo, ma forse diciamo lui è più diplomatico.
Adesso, Adesso leggo il Vangelo, poi proponiamo Don Dolindo, proporremo le sue meditazioni, ma non sono molto carezzevoli, ti devo dire.
No, sa, anche Don Dolindo attira di quei diretti.
Sì, infatti, benissimo. Allora, Gesù, profetizzando la distruzione del Tempio di Gerusalemme, oltre alla distruzione della città per mano dei Romani, preannuncia anche la fine del mondo, benché non imminente. Interrogato dai discepoli riguardo ai segni che precederanno tale evento, il Maestro parla di guerre, rivoluzioni, carestie, pestilenze, calamità naturali e segni grandi dal cielo. Vi sarà anche chi vorrà far credere di essere il Messia, affermando la prossima fine dei tempi, ma non dovrà essere seguito, perché si tratterà di un impostore. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, disse: verranno giorni nei quali di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta. E gli domandarono: Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno? Quando esse staranno per accadere? E rispose: badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: sono io, e il tempo è vicino. Non andate dietro loro. Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine. Poi diceva loro: si solleverà nazione contro nazione, regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo.
Vedi che combinazione, ma guarda un po', perché diciamo non è la fine del mondo, no? Ho detto, sono le esercitazioni queste, no? Se spariscono due terzi, diciamo non sono tutti, no? Però diciamo, uno si rende conto che sarà la fine, no? Grandi segni nel cielo, e ci sono stati, è venuta la donna vestita di sole, vero, che ha fatto il grande miracolo. Pensate un po', dopo. Cioè, sei apparizioni, dopo la prima apparizione dice, fra 5 mesi farò un grande segno perché tutti possano credere, ma a tutti quelli che hanno voluto credere, perché ancora sono quelli che non ci credono. Il segno l'ha fatto, ecco, grandi eventi, falsi profeti sono quelli che dicono le bugie e non vogliono ascoltare la verità, per cui pensate quanti ce ne sono in circolazione, però la Madonna che cosa ci ha fatto sapere? Trionfo del cuore immacolato, dice, dopo questo evento, dice, ci sarà un'unica religione, cattolica, apostolica, romana, per cui grandi segni del cielo, grandi umiliazioni, distruzioni, cioè ci deve far vedere chi siamo, ecco poi però avremo capito da che parte c'è la verità e il nemico sarà scaraventato a casa sua. Così. Allora, così stanno le cose, no? E se giriamo intorno ad altre cose, perdiamo tempo perché il problema è la salvezza delle anime, non la salvezza dell'euro o la salvezza del dollaro o di quello che volete voi, no? O del petrolio, no? Qui è la salvezza delle anime. Noi pensiamo solo a salvare il portafoglio, nonostante che tutti gli uomini siano dei condannati a morte perché sono troppo santi per quello che sono. Condannati a morte, se no non saremmo dei condannati. I condannati sono quelli che hanno fatto il male, no? Per cui siamo tutti dei condannati a morte senza peccato, secondo noi, mamma mia, poveri noi. Vi dico, sta povera testa non funziona più. Anna, leggi tu Don Dolindo per carità, se no cade la linea un'altra volta.
Quello è di frena perché qui altrimenti ti tagliano di nuovo. Va bene. Allora, San Luca, capitolo 21, sono alla pagina 1476. Gesù Cristo insegnava ogni giorno nel Tempio e i discepoli ebbero occasione così di osservarne la magnificenza. Nei primi giorni non vi badarono troppo, perché attratti dalle parole del Maestro Divino, ma rivedendo il maestoso edificio e stando naturalmente un poco più distratti dalla Divina Parola per l'abitudine quotidiana di ascoltarla, ne notarono la bellezza e la segnalarono al Maestro con quel senso naturale di compiacenza e di orgoglio che si ha per una gloria nazionale. Gesù Cristo, lungi dal fermarsi sulla magnificenza dell'edificio, col suo sguardo divino ne guardò il dissolvimento e la rovina che l'avrebbero colpito a causa dei peccati del popolo e del delitto immane, del deicidio che si accingeva già a consumare. Vide in quel tempio l'immagine del suo corpo, che sarebbe stato colpito dalla morte violenta, e vide il castigo che avrebbe colpito il popolo con la rovina della città e del grandioso edificio. Vide in questa rovina la figura ed immagine della catastrofica fine del mondo a causa dei delitti consumati nei secoli contro Dio, il suo Cristo e la Chiesa, suo corpo mistico, e rispose annunziando le due catastrofi ed esortando i discepoli e i popoli sull'atteggiamento che dovevano avere in quelle immani sventure. Cominciando dal Tempio e annunziando che nella sua rovina, quella di Gerusalemme, esclamò: «Giorno verrà che di tutto questo che vedete non rimarrà pietra su pietra che non sia distrutta». Disse queste parole con tale accento di verità che nessuno di quelli che lo ascoltarono osò dubitarne, né perciò gli domandarono quando sarebbe avvenuta quella rovina e da quali segni sarebbe stata preceduta. Facendo questa domanda, vollero inconsciamente assicurarsi se stessi se sarebbero stati travolti dalla catastrofe e sperarono di non esserne testimoni. Era troppo vivo il loro amore per la patria e per il Tempio per non riguardare con suprema sventura il vederne la rovina. Gesù rispose a questa intima preoccupazione, disingannando essi e quelli che sarebbero venuti dopo di loro, giacché la Chiesa che egli fondava sarebbe stata esposta in ogni tempo alle persecuzioni e nel mondo sarebbero successe in ogni tempo rovine. Pensare di non trovarsi presenti ad un cataclisma era speranza inattuabile per quelli che dovevano peregrinare combattendo e che in ogni tempo si sarebbero trovati di fronte ai disseminatori di errori, causa vera e prossima delle persecuzioni e dei castighi che ne sarebbero stati conseguenza. Perciò col suo parlare divinamente sintetico rispose: «Badate di non essere sedotti, poiché molti verranno sotto il mio nome, cioè come Messia e come realizzatori di una rinnovazione universale, e diranno sono io, ed il tempo è vicino. Molti falsi profeti crederanno di essere essi dominatori universali e annunzieranno il tempo della prosperità del mondo, come anche molti, di fronte ai mali incalzanti in ciascun secolo, crederanno prossima la fine del mondo, ma erreranno e saranno solo annunziatori di errori. Tanto il regno di Dio quanto la fine del mondo saranno preceduti da guerre e da rivoluzioni, ma queste non saranno un segno imminente, prossimo, tanto della fine del dominio degli empi quanto della fine del mondo, ne saranno solo una preparazione ed avverranno per purificare la terra e raccogliere gli eletti. Non saranno segni esclusivi di questi due grandissimi eventi della storia del mondo, perché in ogni tempo vi saranno guerre e sedizioni. La caratteristica delle guerre e delle rivoluzioni del tempo precedente il regno di Dio e la fine del mondo sarà la universalità del flagello, accompagnato da pestilenze, carestie, segni spaventevoli nel cielo e grandi prodigi sulla terra, cioè probabilmente grandi invenzioni che stupiranno il mondo. Perciò Gesù, dopo aver detto che vi saranno sempre guerre e sommosse pur non essendo ancora la fine, accenna specificatamente ai caratteri di quelle che preluderanno alla fine dell'iniquità e dalla fine del mondo. Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, cioè vi sarà una conflagrazione universale, una guerra universale, caratteristicamente tale per lo schieramento simultaneo di gruppi di nazioni contro gruppi di nazioni e di gruppi di regni contro regni, coinvolgendo quindi repubbliche e monarchie. Questo cataclisma sociale sarà accompagnato da grandi terremoti, da pestilenze e da carestie. In ogni tempo vi sono stati terremoti, pestilenze, carestie, ma questi flagelli nella grande conflagrazione saranno simultanei alla spaventosa guerra universale. È una caratteristica che non potrà essere confusa con le solite perturbazioni del mondo e sarà tale da far capire che qualcosa di eccezionale sopravverrà alla Terra. Gesù determina anche meglio la natura delle due conflagrazioni finali enunziando grandi persecuzioni contro la sua Chiesa e grandi messe di martiri. E poiché egli parlava ai suoi apostoli e discepoli che sarebbero stati i primi ad incontrare la persecuzione, trascinati davanti alle sinagoghe e ai re della paganità, li esorta a non temere e ad affidarsi completamente allo Spirito Santo nelle contese che avrebbero avuto nei tribunali. Ora potrei proseguire con San Matteo, se credi, Claudio, sì.
Sì, no, pensavo, sai, mi vengono davanti delle immagini, cioè penso alle Torri Gemelle, no?
Ah sì.
Cioè non resterà pietra su pietra, no? Ma quello lì era un attentato, no? Ma voi pensate, non so, nel Dubai o dove sia, che c'è un grattacielo, mi pare che sia il più alto del mondo, il vanto degli Emirati Arabi, il vanto di tante cose, hanno fatto in mezzo al deserto, hanno fatto le piste da sci, in Afghanistan, in Kazakistan hanno fatto, dove fuori è 40 gradi, ci sono le palme, le piscine, la sabbia del mare, cioè noi praticamente il vanto, vero, dell'orgoglio umano, no? Ma tu pensa, professore Enrico Medi, no, che dice la litosfera, che sarebbe la crosta terrestre, pensate quanto è spessa la crosta terrestre, dentro c'è tutto magma che si muove, no? Però dice le proporzioni sono queste, no? Dice è come avvolgere un pallone da football, fisico di forma mondiale ti dà esattamente le proporzioni, no? È come avvolgere un pallone di football con un foglio di carta velina, ecco la carta velina è la litosfera, cioè la crosta terrestre, dice se la Terra fa uno sternuto saltiamo per aria tutti quanti, no? Torri e non torri, orgogli, palazzo delle Nazioni Unite, quello dell'Europa Unita e tutti. Io direi, guardate, non andate ad abitare in cima a quegli affari là, credo che sia più sicuro stare bassi, no? Ma dico nel caso, ecco, ma però è la superbia, no? L'orgoglio, no? Il vanto, no? Ognuno vuol fare una torre più alta dell'altro, no? Per dire, vedi, noi siamo più avanti di te perché abbiamo fatto 10 piani più di te, eh? Ma invece non calcoliamo i piani in discesa che abbiamo fatto, anche questa volta, ecco, questo è la vergogna dell'umanità, non siamo mai andati tanto in basso come adesso, per cui i piani, mentre noi ci vantiamo di fare i grattacieli che vanno in su, è vero? Abbiamo fatto invece come si può dire, gli scantinati sotterranei, vero? Perché siamo andati talmente in giù con la morale, con la fede, con tutto, che è proporzionata probabilmente a quello che noi pensiamo di andare in su, invece andiamo in giù, ecco. Siamo sotto, sotto, sotto. Ma dice, ma Claudio, perché dici queste cose qua? Ma perché? Perché sono delle provocazioni, perché se nessuno ci pensa, è bene che ci pensi, almeno nelle probabilità, diciamo, di quel che può accadere, uno sa che stiamo bassi, stiamo umili, umiliamoci davanti a Dio, perché stiamo tentando Dio in tutte le forme, compresi quelli che dovrebbero adorarlo, lo stanno tentando. Bene, vai avanti te, Anna, adesso.
Sì, proseguo allora con San Matteo, sono quasi al termine della pagina 499. La stessa incommensurabile, quasi irreparabile, scelleratezza degli uomini ci fa pensare che non vi sia altro rimedio che la rovina di tutto. I mezzi di corruzione infatti sono tali e tanti che non si vede come possano eliminarsi senza una catastrofe. Il cinema, la radio, la televisione, la velocità con la quale si comunica con le varie nazioni costituiscono assai più della stessa stampa mezzi di propaganda del male, più che non se ne può trovare rimedio. L'impurità dilaga, peggio che i tempi del diluvio. La mania omicida non ha più confini. Il capovolgimento dei più elementari valori della vita non fanno sperare più ad un ritorno sulle vie del bene. Si attende la catastrofe e diremmo pure si spera nella catastrofe. Certo, alcuni dei segni precursori della fine ci sono, ma noi non sappiamo quali altre sorprese potrà darci l'umana delinquenza, resa più letale dalle scoperte stesse della cosiddetta scienza. La beata Anna Catarina Emery dice nelle sue rivelazioni che la nascita dell'Anticristo sarà nel 1956. Data la precisione impressionante delle sue visioni, è una data che può ritenersi come una fiaba. L'apostasia universale è la lotta feroce contro Dio, Gesù Cristo e la Chiesa, lotta che non ha avuto mai la tracotanza moderna, ci fa pensare già ai prodromi del maledetto regno dell'Anticristo. Si dovrà avere un periodo di trionfo per la Chiesa, ma prima una prima risurrezione di tutto in Gesù Cristo. E questo si rileva dall'Apocalisse, ma questo periodo sarà quasi come un giorno sereno per la semina e la raccolta di novelli fiori per il cielo. Il male terribile che già ci soffoca rimarrà come incatenato ed avrà poi una recrudescenza anche più terribile al tempo dell'Anticristo. Non si può dire nulla di preciso, perché i segni che ora vediamo come caratteristici potrebbero essere seguiti da altri più terribili. Quando si combatté la guerra universale si credette quasi impossibile andare più oltre i mezzi di distruzione che nelle scene apocalittiche dei campi di battaglia. Eppure oggi quei mezzi già sembrano quasi primitivi. La famosa Berta tedesca, il cannone che tirava a 100 chilometri, sembrò un prodigio di balistica, eppure oggi c'è già il cannone che tira 1000 chilometri, senza dire che non sappiamo se i segreti militari delle nazioni nascondano altre sorprese. I segni che vediamo e l'incertezza che sempre ci prende debbono farci solo star vigilanti e spingerci a vivere cristianamente, anzi, da santi. Oggi noi viviamo come sull'orlo di un vulcano. Tutto è precario per noi. Tutto è causa di opprimente dolore, di cupa tristezza e non ci rimane che abbandonarci a Dio ed amarlo sopra tutte le cose. Viviamo nell'atmosfera ammorbata dei senza Dio, di quelli che come nella povera Spagna, calcata dal tallone rosso, si salutavano turpemente. Sin Dios, cioè senza Dio, invece di dire a Dio. In questa pestifera atmosfera, che certo è già anticristianesimo, dobbiamo tener ferme le nostre posizioni di fede e non farci vincere, né dal rispetto umano, né dalla vilissima apostasia. Dobbiamo portare alto il nostro nome di cristiani, senza cedere al mondo, ma neppure un pollice delle nostre posizioni. Se in ogni tempo è un male cedere al mondo, in questi momenti è un delitto di diserzione. Non si può aver nulla di comune con l'impietà, neppure nelle forme esterne degli usi mondani. Bisogna tenersi fermamente uniti alla Chiesa e quasi attaccati alle sue vesti benedette come figli alla madre. Dobbiamo soprattutto vivere cristianamente nella pratica dei sacramenti e nella vita, affinché l'atmosfera del mondo non ci soffochi, e dobbiamo tener cara la fede come un preziosissimo tesoro. Niente ci faccia vacillare, niente ci affascini, niente ci tragga fuori di Gesù Cristo e dalla Chiesa cattolica, apostolica, romana. Non crediamo ai falsi profeti, se ce ne sono tanti, che pretendono predicare nuove religioni, nuove morali e nuovi ordinamenti sociali. Questi, come diceva Pio XI, sono spacciatori di chimere, destinati alla più amara delusione. Ascoltiamo la voce della verità che è nella Chiesa cattolica apostolica romana e persuadiamoci che mai, come in questi momenti di confusione, si sente il bisogno di tendere l'orecchio alla verità e le mani alla madre. Amen.
Ascoltiamo la Chiesa cattolica apostolica romana. Che diciamo ha anche lei i suoi problemi di affumicatura, per cui diciamo ascoltiamo tutti quelli che ci hanno insegnato la fede e la morale fino ad oggi, vero? E teniamoci saldi, ecco, in questa confusione di idee e predominio di ladri di verità e di anime. Ecco, Anna, vuoi leggere il fioretto della mamma,
sì,
di Don Bosco?
Certo, certo. Chi vuol giocare con il diavolo non potrà godere con Gesù Cristo. Mamma Margherita, la mamma di San Giovanni Bosco, nacque a Capriglio il 10 aprile 1788, sesta di 10 figli. Di questi solo 5 sopravvissero sino ad età adulta. I suoi genitori, umili contadini, erano di profondi sentimenti cristiani. Margherita trascorse la sua infanzia in un periodo di rivoluzioni e di guerre. A soli 11 anni si rivelava già ragazza giudiziosa, tutta lavoro e preghiera. Spesso le sue amiche nei giorni di festa la invitavano a qualche allegra scampagnata per le valli e le colline della zona. Margherita, tuttavia, trovava sempre una ragione per rifiutare l'invito. «Vedete», diceva alle compagne, «la mia passeggiata io l'ho già fatta, sono andata fino alla chiesa. È un percorso abbastanza lungo e non mi sento la forza di andare più in là». Sembrava che non conoscesse altra via. Tutti sanno poi che nei villaggi le feste paesane dei dintorni hanno una grande attrattiva sulle ragazze, soprattutto in tempo di fiere e di balli. Così avveniva che alcune ragazze di Capriglio, pensierate e desiderose di divertimento, andavano a volte ad invitare Margherita. «Vieni, Margherita, vieni in nostra compagnia. E dove volete condurmi? Al ballo. Vi sarà tanta gente e della bella musica, passeremo la sera in allegria». Margherita allora si faceva seria e fissandole in volto rispondeva loro senza rispetto umano: «Chi vuol giocare con il diavolo non potrà godere con Gesù Cristo». Detto questo, si ritirava in casa, lasciandole vivamente sorprese. E questo è il proposito che dice chiedersi più volte durante la giornata: come vorrei trovarmi a giudizio di Dio? La domanda da porsi con frequenza.
Sapienza di Dio. Ma tutte quante si mettono le minigonne, vedi, no, dice, ma non, cioè, tutte quante fanno, tutte vanno a ballare, tutte quante tutte vanno così in discoteca, tutte quante vanno, ma dico, ma secondo te la Madonna dove sarebbe andata? I santi dove sarebbero andati? Allora tu prendi l'esempio dai peggiori, prendi l'esempio dai migliori, scusa.
E
Va bene, allora chiudiamo questa nostra...
offerta.
Ecco, e dobbiamo ricordare che questa sera c'è la tavola rotonda, vero, proprio sul purgatorio, ecco, il mese sta per concludersi, siamo a un mese dal Natale, questa mattina sono arrivato in chiesa e ho visto che durante la notte hanno già preparato tutta la, diciamo, lo scheletro del grande presepio che faranno in parrocchia, ci lavorano dietro veramente tanto tempo, è grande, fatto bene, ecco, già stamattina c'era già tutto lo scheletro di tutto questo grande presepe, per cui ti richiama, il tempo passa veloce, dovremmo rendere conto a Dio della nostra vita e non della nostra vita, quella sbagliata dovremmo rendere conto, ma saremo giudicati sull'amore e sull'amore che non abbiamo avuto verso Dio e verso il prossimo, per cui io auguro a tutti santa giornata. E ci sentiamo questa sera, se volete, alle 9, alle 21. Vero? Ecco, Anna, saluto a te.
Grazie anche alle suore dalla regia che abbiamo.
Sì, che ci hanno proposto il Kyrie eleison, che bene che lo impariamo bene, compreso anche il Miserere e anche il De Profundis, visto che ci sono anche quelle cose lì che non vogliamo mica sentire. Dice, ma non parlare di quelle cose, tocca ferro, ma cosa vuoi toccare ferro? Ma ce l'hai il cervello, no? Che uno tocca ferro, fa conto, se no io non ho mai fatto un incidente, tocca ferro, dico, se fai uno scontro in macchina, tocchi altro che ferro, tutte le lamiere, eppure te vai a finire all'ospedale lo stesso, no?
Questi sono i gaudenti, che pensano di noi.
Esatto. No? Guarda un po', quei cornetti in giro, Poveri noi. Ecco, fra due giorni poi sarà la medaglia miracolosa, vero?
Sì. 27.
C'è il triduo che è iniziato ieri, la novena che era iniziata 6-7 giorni fa. Bene, santa giornata a tutti da Claudio.
E da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.